Ah, io ho le cuffie?
Sì.
Ma io non le voglio.
E allora sta senza.
Non mi voglio sentire.
Non sentirti. Va bene? Ti senti male.
Non mi garba di più in questa maniera. Ti sento gli ambientali.
In questa maniera mi piace sempre. Per sostituire così. Questa maniera.
Ecco, è più comodo.
Ci siamo?
Sì.
Tu hai fatto la scaletta?
No. Sì.
Ah, sì. La scaletta di cosa?
Stronzi.
Ma di cosa? Cosa devi scalettare? Cosa devi scalettare? Facciamolo.
Ma per comodità, almeno.
Ma facciamo lo speciale
dove ci sono
di
tutti i giorni.
Ah, vabbè, ok. Bobby Bobo.
Tra l'altro, è la puntata 36 o è una puntata speciale?
Questo è difficile.
Perché sai che apre uno scenario interessante. Se è una puntata speciale, venerdì prossimo c'è la 36.
No, la abbiamo già stabilito che è fra due.
E allora è la puntata 36.
Facciamo così. Per ragioni 37. Di scadenze di embargo, 37.
Puntata 37.
È la 37. Porca. Per ragioni di scadenze attenzione. Di embargo, dobbiamo fare.
Sì. Vabbè, ci ho provato. Era un tentativo per farne tre in un mese, ma.
Bentornati a Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
Noi siamo Matteo Bordone,
Francesco Fossetti
e Alessandro Zampini.
I più assidui ci hanno ascoltato nella puntata. Nella puntata?
33. Sei.
Sì, bravissimo. La settimana scorsa.
Scusate, non sono abituato a registrare una puntata da una settimana all'altra e mi svalvola tutto.
E facciamo una puntata speciale, diciamo anticipata. Diciamo anticipata perché se è una speciale, essendo Zampa nerd, deve fare una sottocategoria puntate speciali e non si sente soddisfatto.
Allora, o è la puntata 37 o una puntata speciale.
È la 37.
E allora non è speciale, è una puntata 37.
È una normalissima puntata 37, solo anticipata, perché c'è stato un evento.
Però è episodio, non è puntata.
C'è stato un evento di Sony che presentava i nuovi prodotti per PlayStation 5, nuovi, imminenti, diciamo, da quelli che escono tra pochissimo a giochi annunciati per il 2023.
Ecco, imminenti è forte come definizione.
Zampa, che differenza c'è fra episodio e puntata?
Abbiamo utilizzato episodio perché ci siamo allineati a come Friends ha sempre titolato i suoi episodi.
Perfetto.
Quindi quello con, se è
perfetto.
Puntata è quella con e sbagliamo tutto.
Sì. Va bene, possiamo andare avanti?
Sì.
Cioè partire. C'è stato questo evento di 40 minuti di presentazione dei, come si chiama?
PlayStation Showcase.
Showcase 2021. Tanti prodotti per PS5, una presentazione dietro l'altra, ogni tanto la comparsa del boss di PlayStation e poi del boss degli studi in dei videini che dicono «Ah, siamo molto contenti, l'entusiasmo perché il prodotto è...» L'elefante nella stanza che non c'è, lo vogliamo affrontare adesso o lo facciamo dopo?
Di che elefante sta parlando?
Il fatto che non ci sia fisicamente l'elefante nella stanza, cioè che stiamo... proponendo dei prodotti che devono girare su un oggetto di elettronica di consumo che per la prima volta nella storia dell'elettronica di consumo ha una domanda vertiginosa e non è che dici ah è il Playdate, una piccola console indie, no la PlayStation 5 non si trova.
È però vero che a parità di uscita nei negozi non è che abbia venduto meno di PlayStation 4, anzi ha venduto di più.
Sì,
è
questo... però è la domanda che è aumentata.
È la domanda che è aumentata, però in termini di base installate, quindi di quante PlayStation 5 ci dopo 8 mesi dal lancio rispetto a PlayStation 4, siamo sugli stessi numeri, che erano già più alti della 3.
Però secondo me è proprio un'occasione sprecata, nel senso che hai lavorato un'intera generazione per allargare i confini del medium, cercare di andare a interessare altre fasce di pubblico, e adesso che effettivamente quella strategia poteva funzionare, cioè anzi ha dimostrato di aver funzionato, e però quella strategia non trova sfogo.
È vero, però credo che Sony in questo caso non abbia troppo controllo sulla crisi globale dei semiconduttori o dei porti chiusi perché una persona in Cina ha il Covid, come è successo 2 settimane fa forse, nel
ma loro
porto
non hanno,
più grande del mondo.
Non è una questione di responsabilità.
È sfiga
anche perché siamo nella situazione di dipendenza totale dalla Cina per i microprocessori, e questo forse cambierà gli assetti in futuro, perché al momento, tra l'altro, è anche chiaro che essendo un mercato interno enorme, se loro devono favorire qualcuno, favoriscono il mercato interno. Cioè, ho idea che ci siano anche queste dinamiche.
Visto le ultime dichiarazioni del presidente cinese, non lo so se è un settore nel quale vogliono spingere tanto, visto che hanno, per esempio, aveva per esempio detto che il gioco online per i ragazzini è solo limitato a 3 ore alla settimana.
Ma io dico infatti microprocessori, non console. Cioè, se Huawei non vuole avere i negozi vuoti e non poter vendere i telefoni, la fabbrica mette...
Ah beh sì, se non è riferito solo alle console, certo.
Perché loro non ne fanno praticamente, no? Le fanno solo per prodotti, diciamo, almeno di targa statunitense. E di targa, me, ma senti come parlo, sì?
Secondo me questa situazione ha un po' polarizzato, così entriamo anche in argomento, la comunicazione di Sony. Perché vi anticipo un po' quello che penso di tutta la conferenza. Per me è una conferenza molto rinunciataria, che evita proprio di guardare al futuro e cerca di concentrarsi su questo momento qui, con produzioni che arrivano anche su PlayStation 4. Cioè non è più la Sony che ti indica la strada che percorrerà e ti dà una fascinazione molto forte su quello che arriverà. È la Sony che guarda un attimo ai prossimi mesi. Non sono mancati annunci più sulla lunga distanza, però erano annunci che andavano molto sul sicuro, con l'etichetta Marvel, che acchiappano anche il grande pubblico. Non è la Sony che si inventa i mondi, ecco, è la Sony che si guarda intorno.
E mostra il catalogo.
Sì, mostra il catalogo.
Io ho preso dei piccoli appunti guardando la conferenza. A volte forse saranno politicamente inaccettabili, quindi li tradurrò in italiano, ma sono pronto a raccontare insomma quello che si è visto dal primo all'ultimo gioco.
Parti proprio dal primo, voglio vedere la tua reazione sul primo, che secondo me è stata...
Allora, io ho scritto Star Wars New Republic Remake.
KOTOR, Knights of the Old Republic.
Quindi hai già sbagliato nel primo appunto.
Ma sono, tanto è quello, il gioco è quello lì. Poi io i nomi li sbaglio, si sa notoriamente. Sotto ho scritto, non me ne frega niente, parlatemene.
Allora, Knights of the Old Republic è... uno... Vabbè, oh...
La forza è qua, sia... non è che l'ho inventato.
No, è vero, è esattamente così. È uno dei giochi più apprezzati e riusciti dell'universo Star Wars. BioWare?
Sì.
Aveva fatto BioWare prima, cioè la vecchia BioWare, quando ancora funzionava tutto e ogni cosa che tirava fuori era un centro. A me ha colto abbastanza di sorpresa, per quanto ne sia contento. Non ho giocato molto l'originale perché era una roba PC, per l'utenza PC e Star Wars, quindi insomma due sottoinsiemi di nerdismo che era abbastanza difficile riuscire a incastrare, solo perché non avevo un PC, perché sennò altrimenti mi ci sarei buttato a pesce.
No, allora, per gli appassionati di Star Wars è un po'...
la Bibbia. Messia,
la Bibbia, cioè sia il primo che il secondo, perché il primo da BioWare, il secondo da Obsidian, quindi diciamo che è un franchise, una saga, perdonami.
Guarda, dalla scorsa puntata mi sembra che ormai abbiamo deciso che vale tutto.
No, perché poi dopo franchise arriviamo a franchigia e poi ciao, vi saluto, vado via.
È una saga, insomma, apprezzatissima e infatti comunque sì, è stato un annuncio ben recepito. Però, Matteo, ti dico la verità, forse anche questo sarà un commento politicamente poco accettabile, però anche a me me ne frega marginalmente, nel senso che è un'esperienza che io ho già vissuto, fra l'altro sviluppata da un team che è Aspyr Media, che non si è proprio distinto negli anni per la qualità degli adattamenti che ha fatto.
Sì.
E quindi...
Sì, sono più solidi che muniti di personalità.
Sicuramente. E poi anche come è stato presentato, non si è visto veramente nulla. È chiaramente una strizzatina d'occhio ai fan di lungo corso e stop.
Veniamo al gioco numero 2. Io ho scritto, gnocchetta eroina salva il mondo, mostri cefalopodi rettiliani, mostroni enormi, coreata, Project Eve.
Io ho messo semplicemente Bayonetta cinese.
Sì. Sì, è esattamente quello. Era un gioco, anche questo non è nuovo, e è stravagante che per la prima mezz'ora PlayStation abbia fatto vedere solo giochi già annunciati, fra l'altro alcuni anche addirittura d'arrivo, perché ha fatto vedere anche Deathloop, che esce letteralmente 4 giorni dopo la conferenza, Questo si era visto a gennaio ed è un mischione, un po' di Bayonetta, un po' di Devil May Cry, insomma, in termini di azione esplosiva.
Abbastanza anonimo, eh?
Molto anonimo. Mm. E, fra l'altro...
Cioè, munito di elementi tutti molto ben riconoscibili, però allo stesso tempo già noti e hai il senso proprio di un assemblaggio.
Sì, sì. Un mischione, si dice in Toscana, ma probabilmente anche altrove, e... Inaspettato lo screen time che gli hanno dedicato.
Ma è durato tantissimo.
Boh.
Sì.
Non si sa perché. Sicuramente per gli appassionati dell'azione, ok, potrebbe anche essere interessante, ma secondo me finisce lì.
Ok. Spostiamoci al successivo. Io ho scritto pirati teschi fatto tipo Borderlands, colonna sonora delle baby metal, cel shading, buffonate fantasy, giochi di parole unicorni. Tina's Wonderland.
Io non so se c'è tantissimo altro da aggiungere che possa definire meglio quello che abbiamo visto, perché è letteralmente quella cosa lì.
Io voglio aprire assolutamente una rubrica in cui pubblico soltanto gli appunti di Bordone così.
Comunque è uno spin-off di Borderlands sviluppato da Gearbox, edito da 2K, prende un po' il mondo, il concetto del gioco di base, ma lo riporta in un ambiente un po' più fantasy classico, un po' più bizzarrone, se già può esserci qualcosa di più bizzarrone di Borderlands. Io mi sono fatto l'idea che per come gioco io è quella roba che prendo, dico, ah figata, lo dobbiamo giocare in 4 e dopo 25 minuti poi torno a giocare a destra.
Io oggi faccio quello che si lamenta, l'avevano annunciato un po' di tempo fa, si chiama Wonderlands, appunto per sottolineare questo avvicinamento al fantasy, poi ieri finalmente si è visto e la metà del trailer citava lots of guns e si sparava, quindi è proprio... Borderlands 3.5.
È Borderlands con un sapore un pochino più infantile, più pop.
È Borderlands coi castelli.
Esatto.
Sì.
Cioè, come adesso, amici, non odiatemi, come Fallout è sempre stato Oblivion con le pistole e viceversa. E Fallout era Oblivion con le lance. Cioè Skyrim.
Gioco successivo, io ho scritto Square Luminous, una notazione, diciamo, di studi.
Luminous è il motore, però non lo studio.
Sì, Square, ok. Sì, ma non mi guardare con quella faccia da stronzo.
E sai che quando c'è Square...
Mamma mia! Un'altra che spara i mostri con la scrittura teenager, tutta sagace, commedia, una della contemporaneità, finisce nel mondo fantasy, deve salvarli dai cattivissimi, ma lei non vuole, però poi si fa convincere. Forspoken, un po' due palle.
Io...
È la puntata migliore che abbiamo mai registrato, ragazzi.
Allora, bisogna poi fare degli estratti e la mettiamo come reel. Ogni descrizione diventa questa cosa. E mi risulta poi difficile ricamare sopra tutto questo. È un gioco di Square Enix sviluppato con il motore Luminous,
certo.
Non da Luminous. Certo, ma lo sapeva.
Pensavo
perché
fosse
sapeva.
Un altro pezzo della gente, certo. Degli aiutanti di Square. Ci saranno gli uffici di Luminous dentro la Square Enix, no?
È sviluppato dalla stessa unità produttiva di Final Fantasy XV, che ha deciso di tenere le cose belle di Final Fantasy XV, cioè parte del sistema di combattimento, i teletrasporti, la prima parte di mondo aperto, e ci ha messo poi sopra questa sovrastruttura della teenager che vuole andare a Narnia. A me sinceramente è piaciuto più delle ultime volte ed è stata una delle cose più interessanti che hanno mostrato, anche se non era dei loro studi first party. Ci credo abbastanza.
Sì, condivido assolutamente. Nella prima parte dello showcase è stata la parentesi più interessante. La narrazione è proprio un modello isekai, che è un genere di... manga in cui, insomma, un protagonista viene trasportato in una realtà parallela fantasy. Piacevole, sono molto curioso di giocarlo.
Bene, vado al successivo. Rainbow Six Extraction, mondo che può finire perché ci sono i terroristi cattivi mostri, super high tech, chi se ne frega.
Io scrivo. Guarda, andiamo oltre. Sì, credo
sì, sottolineo il chi se ne frega.
Forse l'espansione di Rainbow Six, che poi è diventata una cosa a sé stante. Bravi, stimiamo chi ci gioca, ma anche no.
Ok. Ah, ecco un bel survival horror. Zombie classici, campagnoli cattivi, Alan Wake Remastered. Però io scrivo mentre vedo le immagini.
Salutiamo Andrea Porta, che ha appena avuto una sincope.
Sì, Andrea che apprezza tantissimo, insomma, tutta la produzione di Remedy, che è il team di sviluppo che ha di recente, insomma, prodotto Control.
Eh beh.
Prima di Control, insomma, ha lavorato ad altri titoli. Alan Wake era uno di questi, una vecchia esclusiva di Xbox 360, che era proprio un thriller molto particolare. Sì, c'erano degli elementi un po' horror, un po' cupi, però non è un survival horror classico. Ovviamente l'elemento di valore lì è la scrittura di Sam Lake, che è l'autore centrale di Remedy.
E la faccia di Max Payne.
E la faccia di Max Payne, esatto. Ed è, insomma, un racconto molto bello. Parla di un autore in crisi creativa che poi ha tutto un rapporto con un elemento paranormale che sembra arrivare proprio dai mondi che lui si immagina. Mm. Ho fatto un riassuntone proprio estremo. Il gioco è un po' invecchiato, ma adesso ha un valore extra perché Remedy ha deciso proprio di integrarlo all'interno dell'universo narrativo di Control, e quindi anche degli elementi di questo aspetto paranormale oggi possono essere riletti anche alla luce di quello che si sa su Control, su Jesse Faden, sul rapporto fra i due personaggi. La prima volta che Alan Wake arriva nel mondo PlayStation lo fa con un'edizione completa, con due DLC che prima erano stati un po' tagliati, diciamo, dal finale. Sì, è una remastered.
Vale il recupero?
Sì, secondo me sì. Però non valeva, secondo me, l'introduzione, cioè l'inserimento all'interno della conferenza, perché era stato annunciato un paio di giorni fa, sappiamo tutti un po' che cosa aspettarci. Ho trovato strano che abbiano deciso di infilarcelo.
Ok, quindi lo aspettiamo con una certa trepidazione, ma trepidazione calma, di chi dice: ah, oh, rigiochiamoci Alan Wake, che adesso è cambiato, è diventato quest'altra roba. Ecco, vediamo se il prossimo ci convince di più. Giapponata. A Shibuya ti si scioglie la faccia. Nebbia mortalissima. Cattivi senza faccia. Mostri tradizionali fatti cattivi, tanta paura, sembra bello. Ghostwire Tokyo.
Allora, tutto giusto tranne quel sembra bello finale, perché a me piace l'ambientazione, l'idea. Ogni volta che vedo il personaggio muoversi e fare delle cose mi sembra un po', non lo so, un po' boh, vai a sapere.
Allora, questo è il gioco sviluppato dallo studio di Shinji Mikami, che si è fatto una storia nei survival horror partendo da Resident Evil per arrivare poi a un recente tributo a quell'immaginario lì, a quei meccanismi, che è appunto The Evil Within.
Poi non è riuscito più a pagare il mutuo.
Esatto. E adesso, insomma, si è buttato su Ghostwire Tokyo, con cui non pagherà il mutuo. Ed è ha mantenuto un po' le fascinazioni horror, ma declinate con un meccanismo di combattimenti in prima persona. Io sono d'accordo quando Matteo dice sembra bello, perché se non altro quell'immaginario di una Tokyo moderna, in cui però spuntano questi yokai tutti deformati, incattiviti, proprio resi mostruosi,
sì,
a me affascina. Non si è capito nulla di come si gioca.
No.
No, nulla, però...
Doveva uscire quest'anno, è già stato rimandato. Io lo ricordo con affetto solo perché quando fu presentato c'era quella sviluppatrice tenerissima che poi credo abbia anche abbandonato il progetto, ed è stata una delle cose più belle di quelle tre, proprio vedere l'entusiasmo di questa... il suo entusiasmo, poi però è sparito, quindi magari ha sentito un po' un odoraccio ed era andata,
Era mal riposto, era un... Ah sì, adesso tu vuoi, no, ma cosa ne sappiamo? Va bene, Guardians of the Galaxy, troppa roba, è un film, due maroni, buffa la scrittura, al solito.
Al solito? Sono sempre molto a fuoco questi tuoi commenti, Matteo.
Perché Guardians of the Galaxy a me piace molto, è un film che mi fa ridere da matti, piangere, proprio mi piace quella scrittura lì. Mi piace tutto e trovo che sia perfetto. La versione... Sì, va bene, ogni volta si devono fermare per dire ah, battute sagace, ah, risposta top, ah, mossetta, ah, ah. Cioè, poi le battute, a differenza di quello che succede nei film, nella musica e nei videogiochi, se la battuta è ripetuta, se io ritorno e rifaccio, risento la stessa battuta 8 volte, se devo rifare un livello, che è una roba che uccide anche le migliori battute di Woody Allen quando aveva 25 anni. Quindi trovo sempre un po' pesante, come quel disco di Lauryn Hill che era fatto doppio perché lei aveva lasciato nel live tutti i discorsi fra un pezzo e l'altro. E fu l'inizio del disastro, perché non lo risentirai mai. Ah, aspetta, qui racconta di quando era piccola. Troppa comicità dentro a... Scusate.
Sì, beh, secondo me è anche frutto del montaggio che vuole andare in quella direzione e darti quel mood. Non sono convinto che poi su un'avventura single player di quel tipo ci sia costantemente questa ricerca della gag. Visto così, era probabilmente l'idea che si volevano, che loro volevano dare di quella cosa lì, che non funziona sempre.
Sì, che è anche l'unica ragione per cui è uno dei film di supereroi che uno guarda anche se si è un po' stufato dei film di supereroi.
Sì, vero.
Perché è scritto in quel modo.
Io sui giochi Marvel che non riescono, non vogliono, non possono per questione di diritti andare a prendere la parte visuale di quel mondo faccio sempre una fatica incredibile, perché sembra sempre la pezzonata, per quanto poi sia bello il gioco, e a me respinge, non ci posso fare niente.
Io dirò solo una cosa che ripeterò almeno altre 2 volte prima della fine dell'episodio, ovvero basta Marvel nei videogiochi, basta.
Ne dobbiamo ancora nominare 2.
Appunto.
Allora, il successivo è così. Vampirazzi, vampironi, urbano, multiplayer, Blood Hunt.
Sì, io questo skipperei, mi sembra davvero trascurabile.
Sì, un battle royale con i vampiri nell'universo di Vampire the Masquerade, free to play, quindi se a uno gli piacciono i vampirazzi e i vampironi, se lo può anche provare.
Ah, va bene. Qui non avevo capito che pensavo, ho detto, ma questo non ne abbiamo già parlato che deve uscire adesso, boh. Io ho scritto, Ion Program identico alla Dharma di Lost. Sparare, ammazzare, muori, nasci, death loop.
Eh sì.
Sì, io questo lo conserverei per la prossima, per il prossimo episodio, scusami Zampa.
Ma puoi dire puntata, basta che non scriviamo episodio nella descrizione degli episodi.
No, va tutto... No.
Questo sì. Crea una biforcazione semantica che è terribile, eh?
Il punto è che poi io devo chiedere a quei poveracci del post di cambiare tutti i titoli e tutti i metadati voglio male. No.
Ne parliamo la prossima volta, perché è in uscita, infatti anche in questo caso strano che abbiano deciso di dedicargli del minutaggio.
Secondo
il
me
il gioco è molto bello, l'hanno messo secondo me in una posizione un po' difficile perché doveva essere lo showcase con i new and exciting games ed era lo showcase con i giochi che conosciamo tutti.
Poi uno stranissimo momento di pochi istanti, Radiohead e Epic Games hanno presentato Kid Amnesia Exhibition, che sarà un contenuto videoludico in qualche misura, non lo sappiamo, ma che accompagna la riedizione di Kid A e di Amnesiac, che sta insomma uscendo adesso con anche contenuti aggiuntivi fra i due dischi di materiale mai pubblicato. E quindi i Radiohead, che in questo sono sempre stati dei draghi, cioè hanno sempre avuto i video fighissimi, la comunicazione figa, le piattaforme, sono bravissimi. Per questa riedizione di due loro dischi storici, quelli della virata, dopo che i computer, decidono di mettere un piede anche nelle piattaforme videoludiche con Epic Games. Boh, sarà una roba da vedere, non lo so.
Perché non mi chiedi cosa ho scritto io nella mia scaletta?
Perché non hai scritto
scaletta.
Niente, perché è musica. E siccome hai una...
Musica, virgola, sti cazzi.
Esatto, siccome sei una di quelle pochissime persone che... questo linguaggio che accompagna l'umanità da migliaia di anni lo considera una sciocchezzuola.
Tra l'altro, quando hai parlato della virata dei radio dopo che i computer, io ho proprio immaginato la virata verso l'inascoltabilità.
Catamarani in Polinesia, bambine felici, un po' Nintendo, si diventa gabbiano, cane, granchietto, tartaruga, ukulele, avventura molto dolce per piccoli, chia, bello che si possono anche masturbare i granchi.
Mi sono perso quest'ultimo frammento della presentazione.
Allora, devo essere onesto, io mi sono abbioccato, ma per la questione figli, stanchezze e tutto in questo momento e... Avevo solo questo ricordo di qualche immagine. Adesso, visto che i ricordi sono confusi, immaginerò solo la bambina che masturba i granchi.
Non mi ricordo se fosse... A un certo punto qualcuno sì, forse lei, prendeva il granchio e gli faceva dei carezzoni, un po' come quando il gatto fa... e tu lo gratti e capisci che lì c'è sotto qualcosa di sessuale. Non è che il granchio legge i libri. Quindi o è fame, o è dormire, o è lotta per il territorio, o è sesso. Quindi lì un po'... Dal punto di vista del... dell'umano è tenerezza, dal punto di vista del granchio è quasi una scopata.
Allora, questo podcast abbiamo scoperto lo ascoltano anche dei bambini che capiscono poco di videogiochi. Dobbiamo forse aggiungere un pezzo prima dicendo, oppure lo indichiamo nella puntata. In questa puntata explicit. Si parla di granchi masturbati.
Dai, andiamo avanti, non recitiamolo.
Commentiamolo. Dimmi. Visto che ci sono dei bambini, dicendo che potrebbe essere una versione videoludica di Oceania.
Sì, un po' sì.
Oppure, visto che siamo in tema di carezze al granchio, usiamo il nome originale, Moana.
Bene.
Ciao bambini.
Allora, poi ho scritto remaster di Uncharted.
Sì, qua siamo entrati nelle produzioni Sony. Allora che si entri con la remaster di Uncharted e anche il suo arrivo su PC, che credo sia una prima volta... Probabilmente già da qua si capiva che non sarebbe finita benissimo.
Sì, spieghiamo anche un po' qual è stata la struttura della conferenza. La prima mezz'ora che abbiamo raccontato fino ad adesso era proprio dedicata ai titoli cosiddetti di terze parti, quindi quelli non sviluppati internamente da Sony. E poi Sony ci ha tenuto a fare una chiusura con il futuro dei PlayStation Studios. Si comincia malino, come giustamente diceva Zampa, recupero di un titolo insomma uscito qualche anno fa, non è proprio l'annuncio reboante. Mm-hmm. E poi insomma
anche perché Naughty Dog sta lavorando a pare il remake del primo The Last of Us, a Factions, che è il multiplayer era all'inizio il multiplayer di The Last of Us parte 2, poi in realtà è diventata una cosa un po' più ampia e strutturata. Pare stiano cercando gente per nuovi progetti, come è inevitabile che sia, che tirino fuori una versione per PS5 e PC di Uncharted non benissimo.
Poi è comparso, io l'ho messo in quest'ordine, forse mi sono sbagliato, ma secondo me è qui che è comparso il boss di Guerrilla.
Ex boss di Guerrilla.
Sì, che adesso è il capo di tutti gli studios. Insomma, l'olandese, per dire il suo nome.
Alst.
Push the boundaries, PlayStation Studios. Ho detto solo questo, nel senso che quando saltano fuori e dicono we push the boundaries, ragazzi, abbiamo fatto... Cioè, i videogiochi sono l'università del push the boundaries. Tirate fuori un'altra roba perché veramente...
Beh, c'è Kickstarter che ha preso
più latte, il latte fa bene. È un po' quel livello di comunicazione, anche un po' più debole. Poi, Insomniac... Wolverine, ancora presto, siamo carissimo amico, ho scritto.
Sì, puoi leggere anche quello subito dopo, secondo me.
Polifoni, Gran Turismo.
Ah no, scusami, allora ho sbagliato.
No, l'ho messo io insieme perché okay. Cioè, parliamo di Insomniac. Hanno mostrato anche e annunciato Spider-Man 2 in uscita nel 2023. Quindi
sentiamo che dice Matteo di Spider-Man.
Spider-Man 2 2023, rosso e nero, col nemico slavo, due coglioni, manca un secolo, arriva il cimurro dalla Malesia, nel senso che facciamo in tempo a morire di un'altra pandemia.
Il nemico slavo è Venom.
Perché Venom è stato doppiato, sai che ogni tanto vengono doppiati in quei modi? Yes, I will destroy you. È questo, mi spiace, ma è slavo.
Forse erano separati appunto in conferenza, però è anche giusto secondo me affrontarli insieme perché... Secondo me è un'anomalia intanto che non è mai successo che una software house, che è Insomniac in questo caso, fosse presente con due annunci. E secondo me è anche un po' un'anomalia che Sony abbia fatto un po' la figura della succursale di Marvel. Nel senso
un po' sì.
Che insomma, con Spider-Man è andato tutto molto bene, era anche molto comprensibile, insomma, che volessero sfruttare quel personaggio. Wolverine è stata una sorpresa, che non si sa veramente quando arriverà. Però a me un po' dispiace che Sony abbia destinato delle energie produttive a due titoli che vengono anticipati dall'etichetta Marvel. Mi sembra un po' una rinuncia a inventarsi degli immaginari nuovi, a stupire il pubblico con qualcosa che sia propriamente videoludico. Cioè, 10 anni fa c'era anche la volontà, sì, di andare sul settore supereroistico, ma almeno di inventarsi qualcosa con Infamous.
Certo.
Oggi, invece, ci... in nome, insomma, del sicuro successo commerciale, si va un po' su quegli immaginari che sono un po' già conosciuti e, per me, anche un po' spuntati.
Sì, c'è da dire che se devo affidare dei progetti che so che mi portano soldi in casa, fossi Sony li darei esattamente a Insomniac, dal quale non è sì. Che mi aspetto tutto questo spunto e questa inventiva, quindi probabilmente loro avevano del materiale da mostrare loro, che sapevano avrebbe fatto, come dicevi tu, parlare e avrebbe creato attesa. C'è anche da dire che però, non so, adesso Marvel è fortissima perché vediamo da 10 anni di Avengers, tra due anni, nel senso, saremo ancora a quel punto? Forse sì, perché comunque c'è Disney dietro. Forse però ci avranno anche un po' rotto cazzo questi supereroi.
Io ho proprio quella paura, perché il mercato videoludico si muove giustamente con 3 anni di ritardo, perché questi sono i tempi che servono per produrre un gioco. Quindi se tu cogli oggi una tendenza, devi sperare che fra 3 anni... vada ancora tutto bene.
Guarda, l'unica loro speranza è che gli venga fuori come fu Arkham Asylum, perché sì. Era oltre il tempo massimo dei Batman di Nolan, però era un gioco talmente forte che, insomma, anche se era funzionava bene anche staccato da quello.
Funzionava anche perché aveva un carattere che insomma era diversissimo rispetto a quello dei film,
sì, esatto.
Dei fumetti, sì. E quindi lo effettivamente riportavi anche, insomma, con la mente all'ambito videoludico. Speriamo che ci riescano.
Sì, perché alcune di queste proprietà intellettuali sono in questo momento immerse, no? Da una loro declinazione, che è quella del film o di una serie di film. Altre, come nel caso di Batman, sono talmente forti nella matrice che tu ce l'hai sempre chiaro che puoi avere una o l'altra declinazione. Lì erano stati bravi perché era sempre Batman, completamente Batman, ma allo stesso tempo era il loro e solo il loro. Tra l'altro, questo elemento di personalità del gioco nel corso della serie, di episodio in episodio, si è un po' stemperato. Ha perso un po' mordente anche quella serie lì. Però bisogna vedere se saranno in grado di fare lo stesso. 1000 anni fa intervistai il consulente musicale di EA e lui mi disse a un certo punto una roba fondamentale, perché per tutti gli EA Sports lui diceva: i cicli sono troppo lunghi se fai prodotti per gli adolescenti. Quindi se fai dei giochi che sai che verranno giocati dai 16 anni, non puoi assolutamente dargli la musica dei loro 14 anni. Perché per loro è, perché già in genere è vecchia, ma per loro è vetusta. E quindi lui diceva: devi sempre anticipare. In una fase in cui andava ancora molto l'hip hop nei giochi, lui aveva scelto di levarlo completamente, perché diceva: è un'onda in cui adesso le madri ascoltano quello, l'hip hop, insieme alle figlie, non va bene, ritorniamo a una roba un po' più hardcore. E aveva preso questa direzione di andare verso una cosa un po' indie punk, un po' così, proprio per evitare quell'effetto lì in cui tu cavalchi l'onda e poi, quando finalmente il gioco è finito, l'onda è andata chissà dove. Vediamo se riusciamo, sì, se riescono.
È già anche quello che in parte è successo al Marvel Avenger di Square Enix, che è uscito in ritardo, fuori da quel tempo, già non aveva particolare ispirazione e carattere, e ha pagato anche poi quel ritardo eccessivo.
Avengers ne ha presi due di ritardi, cioè quello dei supereroi, ma anche quello dei Game as a Service. Eh sì. perché dopo Destiny tutti si sono buttati sulle grandi piattaforme, e questo è un altro esempio, insomma, della difficoltà nel cavalcare l'onda, però sono arrivati 3, 4, 5 anni dopo Destiny, quando il Games Service aveva già stufato il pubblico.
Ma più che altro erano già arrivati i Battle Royale, certo, che ne hanno preso il posto. Sì.
Polifoni, Gran Turismo, fanatici feticisti, controluce, dettagli. Sembra bello, è il solito Gran Turismo.
Ma come sembra bello?
Ma è il solito Gran Turismo, non è...
Matteo, ma l'hai visto, scusami, com'era vedere... ricreato il tachimetro all'interno?
Delle gran foto del gran collezionare, Gran Turismo 7. Ragazzi, non me ne frega niente il Gran Turismo.
C'era la green room per
Matteo,
fotografarti,
però,
la macchina.
Il cerchione destro dell'Audi, quella che si vede al minuto 2:45, quello era incredibile.
È vero.
È fatto per quella
cosa. Ma anche
per poi
la modellazione della
Mercedes. Lo specchietto dell'Aston Martin che si vede quando lui ritaglia la fotina sul green screen e se la mette con lo sfondo della Torre di Pisa tutta storta, che c'è l'Aston Martin che la tiene con le mani. Ma quello è pazzesco.
Ragazzi, ma i riflessi sul tubo di scappamento.
Puoi fare le foto, eh? Vi voglio dire,
hanno fatto vedere
con i filtri.
Hanno fatto vedere forse 15 secondi di visuale dentro l'abitacolo e sembrava una roba vecchissima.
Sì, si vede che lo sviluppo è cominciato su PlayStation 4.
E poi si vede che sempre di più, che questo non è, ma ormai lo sappiamo da anni, non è un simulatore di guida, ma è un gioco di macchine. Mi voglio vedere le macchine, in un modo che, per quello ho scritto,
sì,
tanto collezionare.
Siamo arrivati al feticismo, cioè tu lo fai perché
ci siamo sempre, solo che lui
di...
è solo che lui è sempre più a briglia sciolta, secondo me. Cioè, in questa presentazione era quasi tutto un... Aspetta che gli do un'altra mano di lucido che mi è arrivato ieri, l'ho comprato su... Oh, guarda che roba!
Ragazzi, io dico solo, la leva del cambio al minuto 1:42.
Eh sì. Spider-Man 2 l'abbiamo già detto, attenzione a God of War Ragnarök, sempre con sto lagnone di padre e il ragazzino che parla come uno di Portland. C'è una donna, forse, sembra bene la testa, slitta coi lupi, mazzate soprattutto, tanto tantissimo binario.
Binario nel senso di binario, non binario, inclusività o binario senso di treno?
Nel senso di treno, nel senso che avevo ho avuto l'impressione, visto che questo è un gioco iper monstro, totalone, che ci fosse, vabbè, ovviamente nelle presentazioni ci sono molte sequenze cinematiche, molte interazioni che non sono parte del gameplay in genere, però ho avuto molto la sensazione che il già abbastanza pesante corredo narrativo e cinematico dell'altro God of War si stesse addirittura crescendo.
Sì, io credo che, insomma, questo Ragnarok sarà proprio ricalcato sul primo. Quindi, insomma, quando hai visto la slitta, poi c'era la scena sulla canoa, credo che un po' di apertura e un po' di esplorazione la vogliano comunque incentivare. Però sì, poi, insomma, sarà una serie di scontri anche molto molto spettacolari, perché poi anche quello è il nucleo portante del gameplay, no? Si fanno mazzate con creature della mitologia nordica.
Abbiamo scelto nordico e non norreno.
È vero. Zampa oggi
a monte?
Sì, cancelliamo tutto, rifacciamo.
Me ne vado.
Sì, io vorrei dirlo perché sennò sembra, e poi Zampa si scandalizza. Molto bello l'altro, giocato con grande goduria, scritto benissimo, un po' legnosette certe cose, ma legnosette nel senso che c'è una parte appunto di racconto anche un po' epico, e come tutte le cose epiche tende alla legnosità. La testa, per esempio, è un elemento di ammorbidimento di tutto questo. Ehi, ragazzo, io ho trovato un po' fastidioso il fatto che lui dicesse: oh, papi, mi sono perdute le palle, cioè, è l'idra di Lerna, è questo, è quello, è possibile che noi della mitologia di qualunque epoca sempre rompimenti di palle? Ragazzo, il destino su di te è un maglio inarrestabile. Papi, dai, andiamo! Questa cosa a me sta un po' sulle palle, scusate.
Sì, io... Esattamente come per Guardiani della Galassia, ho sempre l'idea che sia il tipo di montaggio di quello che cercano di far passare.
Beh, ma in God of War io sono stato un po' infastidito da questa discrasia dei toni anche nel gioco. Ma lui, legnosissimo, figlio, tu dovrai ogni cosa. Papà, vabbè, vuoi un pezzo di pollo? Il pollo è il destino del volatile.
Ma c'era il
basta.
Bagaglio emotivo dietro degli altri. Io non l'ho trovato così fastidioso o pesante.
La testa mi ha un po' riconciliato con i personaggi del gioco.
I due nani, no?
Anche due nani, sì. Ma la testa, secondo me, è abbastanza top. E anche qui ho visto che la testa
era appoggiata,
sul tavolo che legge. Bene.
Allora, tutto bellissimo, si vede però che è un progetto cross-gen e secondo me è stato proprio...
Spiegala meglio.
Uscirà anche su PlayStation 4. L'impatto visivo che ha dato, per quanto fosse God of War, ne ha risentito un pochino, perché insomma vedevi anche solo Spider-Man, Forspoken, ti danno chiaramente l'idea del gioco di nuova generazione. God of War Ragnarok sarà 100 volte più bello di quelli, eh? Sarà un gioco molto più divertente, sarà scritto meglio, sarà superiore in tutto, però se lo vedi così ti dà un po' quella patinina sciapa del gioco per PS4 arricchito. Non so sinceramente perché abbiano deciso che questo dovesse essere anche su PlayStation 4, l'hanno deciso un po' di tempo fa.
Secondo me il punto è proprio quello che dicevamo in apertura, cioè hanno una base installata di console che supera i 100, cioè si avvicina a 120 milioni, di là ce n'hai poche decine, se ti va bene quando arriverà il gioco. Diventa una scelta che secondo me commercialmente è proprio
necessaria,
assolutamente sì.
Abbiamo dimenticato un gioco.
Qual è?
GTA 5 migliorato e aggiornato.
Ecco, l'unica cosa di cui dobbiamo rendervi conto è che maledetti l'hanno spostato al 2022 e io perdo dei punti al Fantacritic.
Ah, perché il Fantacritic adesso è diventato quasi più importante dell'uscita del gioco.
Se, esattamente come quelli del Fantacalcio seguono il campionato solo in funzione dei punti che faranno, per me certo. I videogiochi sono quello.
Cosa vogliamo dire?
Cosa vogliamo dire?
Gioco forse più boh, io non ricordo uno così longevo.
No, ha fatto tre generazioni, perché è uscito sulla generazione PlayStation 3, PlayStation 4 e adesso PlayStation 5. Per me l'obiettivo chiaro è quello di trascinare poco a poco il pubblico di GTA Online, che è ancora sconfinato, sulla nuova generazione, e poi vedere un po' come continuare a ingaggiarlo. Senti là.
Mamma mia. Sentite.
Scusami, ho una cosa da chiederti. Nei videogiochi, quell'azione che tu tendi a fare per recuperare delle risorse, che, attenzione però, non è aumentare la forza del tuo personaggio, la sua esperienza, perché quello è
proprio l'accumulo.
Io, cioè, come si dice?
Allora, ci sono varie scuole di pensiero. Se io dovessi scegliere una terminologia, andrei proprio sull'idea di quasi coltivare, no?
Quindi... come se fosse una fattoria.
Ho un'idea! Farmare!
Perfetto.